Nel breve tempo, mentre il fratello russo ha letto Romani 4 ed espresso alcuni pensieri, mi è apparso chiarissimo che il senso e lo scopo di una predica consiste nel fatto che Dio attraverso la sua parola parla direttamente a noi e con noi, che non siamo semplici spettatori in piedi o seduti, estranei alla situazione, ma che siamo effettivamente interpellati da Dio. La sua parola penetra dentro di noi, noi l'accogliamo, poi ci crediamo e veniamo benedetti. Dopo la riunione questa mattina, un caro fratello è entrato nella stanza di preghiera con le lacrime che gli scendevano lungo il viso. Ha detto più o meno: vorrei servire il Signore con tutto quello che ho, vorrei consacrarmi completamente a Lui, non solo vivere in questo modo, ma essere davvero a sua disposizione. E credo che questo sia il desiderio di tutti noi, una nuova consacrazione al Signore, riporre in Lui una nuova fiducia, credere, metterci nuovamente a sua disposizione, ma non solo a parole, bensì anche nei fatti e nella verità. Sono in molti quelli che vorrebbero servire il Signore in modo comodo, ma questo semplicemente non è possibile. Ma il Signore dice: chi vuole servirmi, mi segua e prenda la propria croce, e così potrà essere mio discepolo. E seguire il Signore sarà simile al cammino che Egli stesso ha percorso, ripido e spesso irto di spine, canta un cantautore. Il cammino sale verso l'alto. Non dobbiamo aspettarci che in quanto figli di Dio veniamo onorati su questa terra, che troviamo riconoscimento, che il mondo intero ci esalti come se fossimo in cielo. No, al contrario, saremo come Lui era in questo mondo. Non c'è altro modo di percorrere la via di Dio. L'importante, naturalmente, come già accennato, è che sentiamo davvero che Dio ci parla direttamente attraverso la Sua parola e il Suo Spirito, e allora viene certezza, fede, certezza di fede, fiducia, poi la sicurezza, e tra noi e il Signore si instaura una comunione intima, una vita in comunione con Dio come quella che ebbe Enoch e anche altri. Non è poi così complicato. Camminare con Dio è così semplice, come è scritto qui in queste parole. Niente di artificiale, niente di inventato, ma si rimane così come si è e si serve il Signore con tutto il cuore e con tutta l'anima. Ci sono persone che vorrebbero cambiare se stesse. Solo Dio può trasformarci. Tutti i nostri propositi non servono a nulla. Egli fa tutto nuovo attraverso la potenza del suo sangue, della sua parola e del suo spirito. In questo luogo siamo felici di poter annunciare la parola di Dio in ogni cosa, proprio come è scritto. Non abbiamo una dottrina nostra che dobbiamo sostenere, che dobbiamo difendere, che dobbiamo trasmettere, né una nostra conoscenza che dobbiamo di tanto in tanto rifinire, abbellire e così via. Non abbiamo assolutamente nulla se non la parola di Dio in ogni punto e in ogni cosa. Voglio dire, lo scorso fine settimana è venuto qui un fratello che veniva ancora di rado, che aveva iniziato a frequentare solo di recente. La prima cosa che ha voluto fare è stata sollevare la questione del sabato. Sì, non mi passa nemmeno per la testa discutere del sabato la domenica. Non ho proprio voglia di farlo e poi non ne ho proprio il tempo per niente. Mi basta leggere la Bibbia, lì ci sono davvero i passaggi che riguardano questo. Il sabato è stato stabilito per il popolo di Israele come giorno di riposo e non per le nazioni, È importante saperlo, ma il problema è che le persone hanno delle fissazioni su cui si ostinano e in questo modo non possono essere di benedizione per nessuno sulla terra. Possono creare qualche fanatico che segue le loro idee, ma i veri figli di Dio dotati di una fede equilibrata e di conoscenza biblica, no, quelli solo il Signore può guidarli, e allora noi lo seguiamo e poi se leggiamo che nessuno deve emettere giudizi di condanna su di noi riguardo al sabato, alla luna nuova e così via, così è scritto nella lettera ai Colossesi. Volevo solo sottolineare che alcune persone tendono a estrapolare certe cose dal contesto e poi si dicono addirittura che Giovanni fosse lì proprio di sabato, che era il giorno del Signore. Il giorno del Signore non è né il sabato né la domenica. Il giorno del Signore è il giorno grande e terribile che verrà dopo il giorno della grazia, dopo il giorno della salvezza. Giovanni fu rapito in spirito nel giorno del Signore e vide le cose che sarebbero accadute dopo il giorno della grazia. Cosa devo farne di una giornata di 24 ore, che sia il sabato o la domenica? E poi la gente arriva addirittura a dire che chi non osserva il sabato ha il marchio della bestia. Sì, a persone del genere non resta che mettere delle corna in testa e mandarle in giro. No, non è affatto così. Sono insegnamenti tratti dal passato, quando non era ancora giunta alcuna rivelazione, quando lo spirito umano era alla ricerca delle cose, ma ora non è più lo spirito umano a indagare, ora è lo spirito di Dio a rivelare le profondità della divinità e a guidarci nella sacra scrittura. E come abbiamo spesso detto, c'erano anche verità parziali, conoscenze parziali, ma ora, grazie a Dio, c'è una comprensione completa e una visione d'insieme del suo divino disegno di salvezza, del suo piano, così che possiamo dire con fiducia insieme a Paolo: vi abbiamo annunziato l'intero piano di Dio, e questo in modo equilibrato, con l'equilibrio che si addice in ogni tempo. Solo alcuni passaggi della scrittura e poi pregheremo. E vorrei dire fin da ora, se oggi tra noi ci sono preghiere particolari, prendiamo Dio in parola con fede, preghiamo gli uni per gli altri, vogliamo farlo, vogliamo ungere con l'olio e vediamo cosa fa Dio. Dio mantiene la sua parola, la predicazione non serve forse a lasciarci a mani vuote, ma a farci vivere e portare con noi ciò che Dio ha promesso nella sua parola. E se la fede nasce dalla predicazione e noi abbiamo predicato la parola, cosa dovrebbe ancora ostacolare i miracoli e i segni? Ma Dio è pur sempre Dio, io lo credo, e credo, come diceva così bene una volta il fratello Branham, parlando delle aquile che vengono tolte dal nido e portate nelle praterie, dove poi sono felici e allegre. Voglio dire, un'aquila sa volare, a meno che non sia in gabbia. E le gabbie sono state aperte, le denominazioni si sono aperte, ne siamo uscite, siamo libere. Possiamo elevarci a Dio nella fede. E possiamo, come abbiamo anche sentito, seguire l'esempio di Abramo e chiamare le cose che ancora non sono come se fossero già. E non guardiamo ai sintomi, né alle malattie, né alle circostanze, ma guardiamo al Signore, che è al di sopra di tutto e che ha vinto ogni cosa, ha sopportato ogni cosa e ha ottenuto una vittoria completa sulla croce del Golgota. Anche questa parola tratta da Romani 4 è molto importante. Attraverso la risurrezione di Gesù abbiamo ricevuto la nostra giustificazione. Il sangue ha riparato il danno, ma è grazie alla sua risurrezione che siamo stati giustificati davanti a Dio, riscattati, redenti, perdonati grazie al sangue. Lo rileggo da Romani capitolo 4 dal versetto 23. Romani 4 dal versetto 23. O non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto come giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà pure messo in conto per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Quante volte l'abbiamo detto qui, se Cristo fosse solo morto e non fosse risorto, allora non sapremmo nulla, allora non avremmo alcuna risposta da Dio, ma la sua risurrezione è stata il coronamento dell'opera di redenzione, il trionfo sulla morte, il superamento della morte del diavolo e dell'inferno. Morte, dov'è il tuo pungiglione? Inferno, dov'è la tua vittoria? E poiché egli ha vinto ogni cosa, anche noi attraverso di lui possiamo e vinceremo ogni cosa, ma per le nostre trasgressioni è andato alla morte, per la nostra giustificazione è risorto dai morti. Ed è per questo che possiamo testimoniarlo, come ci viene detto in Colossesi 3. Colossesi 3, leggiamo uno, forse due versetti. Colossesi capitolo 3, i primi versetti. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita vostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Cari, credo che sia sempre il fratello a ripetere spesso che dobbiamo credere in Dio. Quando leggiamo parole come quelle che abbiamo appena letto, allora dobbiamo credere in Dio. Dobbiamo ora lasciarci interpellare, prendere a cuore queste parole e credere in Dio. Siamo morti con Cristo, siamo stati sepolti con Lui, siamo risorti con Lui a una nuova vita. Questo deve diventare una realtà divina. E quando potrà avvenire tutto questo? Quando ci crediamo con tutto il cuore. Per quanto riguarda la fede nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 5, c'è un passo che viene spesso citato da tutti i predicatori quando invitano le persone a Cristo attraverso l'evangelizzazione. Giovanni capitolo 5, versetto 24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Amen, amen. Un breve versetto, ma molto significativo. È sufficiente per ottenere la salvezza, sia lodato il nome del Signore. Ma come già detto, dobbiamo credere con tutto il cuore e lasciarci interpellare da Dio attraverso la parola affinché essa possa produrre in noi il suo effetto. Solo laddove la parola viene creduta, Dio può confermarla e realizzare ciò che ha promesso nella sua parola. Da 2 Corinti capitolo 3, anche molto brevemente, forse anche dal secondo. 2 Corinti capitolo 3 versetto 6, 2 Corinti 3 versetto 6. Egli ci ha anche resi idoni a essere ministri di un nuovo patto, non di lettera ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Credo che possiamo davvero affermare con sincerità e verità che Dio ci ha concesso la grazia di unire in modo equilibrato l'Antico e il Nuovo Testamento e di annunciarli. L'uno completa l'altro, l'uno getta luce sull'altro e insieme costituiscono la rivelazione completa di Dio in Gesù Cristo nostro Signore. Non diciamo che questo o quello debba essere accantonato, ma lo collochiamo semplicemente nella giusta prospettiva biblica e davanti a Dio, ed è per questo che anche Paolo scrive: è Lui che ci ha resi idonei a essere ministri del nuovo patto. In un altro passo Paolo scrive: per questo tutti ci considerano ambasciatori di Cristo, amministratori di molteplici misteri di Dio. Sì, ci sono persone sulla terra che sono unite a Dio, che sono state poste da Dio e che hanno da compiere un compito specifico che fa parte del piano di salvezza di Dio. E nessuno potrà assumere da sé una tale posizione a meno che non sia Dio a deciderlo. In 2 Corinti capitolo 2 versetto 14 è scritto: ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Paolo non si riferiva a se stesso in questo contesto. Era un servitore del nostro Signore Gesù Cristo. Ma quando rendiamo testimonianza a Lui, il nostro Signore, Egli stesso renderà testimonianza alla parola e la confermerà se la proclamiamo nel suo nome secondo la sua volontà. Per ricevere coraggio nella fede e nella preghiera, leggiamo ancora dal capitolo 4 degli Atti degli Apostoli, ben noto a tutti, la storia di Pietro e di ciò che Dio ha fatto. E dopo la guarigione di quell'uomo e tutto ciò che hanno dovuto affrontare. E poi qui negli Atti degli Apostoli, capitolo 4, a partire dal versetto 24, è scritto quanto segue. Udito ciò, essi alzarono concordi la voce a Dio e dissero: Signore, Tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Qui hanno posto l'onnipotenza di Dio proprio all'inizio della loro preghiera, tenendo presente che il Dio che dal nulla assoluto ha creato e chiamato all'esistenza un intero universo con la parola pronunciata. Questo Dio onnipotente che ha creato il cielo e la terra, che ha detto e ciò è avvenuto, che ha comandato e ciò era lì, a questo Dio onnipotente, il creatore del cielo e della terra, si sono rivolti nella loro preghiera con l'aspettativa che Egli non solo abbia creato il cielo e la terra e ciò che vi è in essi, ma che sia presente ora per rivelare la sua onnipotenza e confermare che Egli vive ed è presente. E ora continuiamo a leggere. colui che mediante lo Spirito Santo ha detto per bocca del tuo servo Davide, nostro padre, perché si sono agitate le nazioni e i popoli hanno meditato cose vane. Il re della terra si sono sollevate, i principi si sono riuniti insieme contro il Signore, contro il suo Cristo. E ora mi viene in mente questo pensiero: dobbiamo prepararci ad affrontare un brevissimo periodo di sofferenza, non il grande periodo di tribolazione, di quello non stiamo parlando, ma comunque un periodo di persecuzione molto breve. Non voglio addentrarmi ora nei passi biblici, ma sapete bene cosa è attualmente nell'ordine del giorno. E la parola ordine viene usata in questi giorni come concetto che va oltre i confini del mondo, ovvero ordine mondiale. Avete sentito ripetutamente negli ultimi giorni, specialmente durante la guerra del Golfo, che il presidente Bush parla di questo nuovo ordine mondiale, del nuovo ordine mondiale. Sì, ma cos'è il nuovo ordine mondiale? Dov'è la capitale di questo ordine mondiale? E chi lo governa? Da dove verrà? Dove porterà? E non c'è bisogno di approfondire ulteriormente l'argomento adesso, altrimenti mi ritroverei subito a parlare di questo tema e mi capita molto velocemente, ma in questo momento percepiamo chiaramente che non si tratterebbe più dell'Europa occidentale o orientale, né di un'Europa unica, né dell'Asia, né degli Stati Uniti. Si tratta di includere tutto a livello globale, un ordine mondiale, un sistema economico mondiale, una banca mondiale, tutto insomma, il mondo intero deve trovare un proprio posto da qualche parte. Ed è proprio questo che è all'ordine del giorno. Al momento sto scrivendo un altro libro e mi riempie di gioia vedere questi connessi. Allora non si può che ringraziare il Signore ha davvero donato luce al calar sul venire della sera, ha chiarito ciò che era oscuro, ha rivelato ciò che era nascosto, ha reso noti nessi che forse 10 anni fa non avrebbero potuto essere messi in relazione tra loro. Ma questo non si può già affermare fin da ora, e in effetti si sta già profilando. La prima fase nel Medio Oriente, nel Golfo Persico, è ormai superata, ma ora sarà Israele a essere messo alle strette, proprio come Hussein fu messo alle strette affinché abbandonasse il Kuwait. Così ora i popoli, e Dio ci perdoni, ma così è stabilito nella Bibbia, saranno sotto il dominio della Russia, il re del nord. E ne ho accennato domenica scorsa a Zurigo: ogni tanto bisogna stendere la cartina sul tavolo e darci un'occhiata. Si dice re del settentrione e poi addirittura 2 volte dell'estremo nord, re dell'estremità del settentrione, non solo a nord. A nord si trova una punta della Turchia, a nord c'è la Siria e così via, ma l'intera parte asiatica della Russia con i suoi 50 milioni di musulmani, 50 milioni di musulmani, noi ne abbiamo solo un 1,7 in tutta la Repubblica Federale, la Francia ne ha 3 milioni, ma l'Unione Sovietica ne ha 50 milioni. I musulmani sono nemici mortali di Israele e si oppongono a Israele. Così sarà facile organizzare il tutto e marciare contro il nemico giurato di Israele nel giorno X prestabilito. Ma allora Dio interverrà e porrà fine alla questione, ma si arriverà semplicemente al punto in cui il mondo intero si schiererà contro Israele. E si arriverà anche, Dio non voglia, ma così è stato predetto in anticipo nella parola profetica, a una situazione in cui si schiereranno contro tutti i credenti che da un lato non appartengono alla Chiesa Cattolica Romana e dall'altro non faranno parte dell'Unione Protestante del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Quelli saranno elementi indesiderati, saranno i fomentatori di disordini, saranno gli irriducibili. E cosa mi ha detto il fratello Kupfa? Proprio qualche giorno fa Walesa in Polonia ha già fatto sapere via radio che si metterà fine a tutte le sette aggressive. Trovano la terminologia giusta, trovano le parole giuste per avviare già ora ciò che prima o poi dovrà prendere il suo corso e come tutto ciò dovrà poi evolversi. E poiché sappiamo da dove provengono i consulenti e che hanno tutti ricevuto la stessa formazione, sappiamo cosa accadrà in tutti i popoli, in tutte le lingue, in tutte le nazioni. E voglio dire, non siamo nati ieri, scusatemi se lo dico così per una volta. Abbiamo la parola profetica, non è l'uomo ma la parola a fornire chiaramente. Ed ecco il segreto: nessuna chiesa al mondo, né quella luterana, né quella di Calvino, né i metodisti, né i battisti, né i presbiteriani, né gli anglicani, né gli ortodossi, né chiunque altro ha i propri messaggeri in tutta la terra, ma esiste una città-stato ed è il Vaticano, e non si tratta solo di un potere religioso, ma anche di un potere terreno, uno stato nello stato. Qui a Bonn, e l'ho scoperto per caso, ve l'ho già detto, è la verità, guardo molto raramente la televisione perché ho poco tempo, ma ogni tanto bisogna informarsi. Guardo un po' chi è stato il primo a prendere la parola al ricevimento di Capodanno, quando il nostro presidente federale ha fatto sfilare l'intero corpo diplomatico. Il nunzio era stato l'unico a cui è stato concesso di prendere la parola. Tutti gli altri hanno dovuto dire amen solo dopo che lui aveva finito. La massima autorità politica su questa terra è lo Stato del Vaticano, che ha i propri ambasciatori in oltre 100 paesi, i quali vengono chiamati nunzi e non ambasciatori, ma questo gli permette di avvalersi di tutti i canali politici in tutto il mondo, e tutti i suoi signori trasmettono ovunque attraverso i canali politici ciò che deve essere instillato in questi popoli. Non siamo ciechi, Dio ci ha aperto gli occhi, non vediamo solo la cosa in sé, ma anche con quale abilità è stata orchestrata. Ed è stato proprio Mussolini a dare e a donare allo Stato del Vaticano il suo stesso Stato, facendogli per di più un altro grande dono, e lo ha fatto diventare uno Stato. Dovreste dare un'occhiata al concordato. E poi fu Hitler a unirsi a lui, ed entrambi in nome della Chiesa Romana fecero ciò che fecero per espandersi verso est e inglobarlo nella fede cattolica romana. Ora tutto viene fatto in modo politico e secondo i criteri politici. In realtà non avrei voluto arrivare a questo punto, ma forse dovevo dirlo. Il pericolo non proverrà dalle nostre terre, ma si manifesterà nell'ora stabilita, se Dio lo permetterà. In Russia, in Cina, ovunque il Vaticano ha i propri rappresentanti politici in qualità di Stato, non di Chiesa, ma di Stato. E questo bisogna capirlo. Questa è stata proprio la rivelazione che mi è stata data anni fa, credo fosse nel 1964, direttamente in Vaticano. Ho visitato il Vaticano 3 volte, ho visto tutto quell'oro, tutto quell'argento e tutte quelle pietre preziose. L'ho visto, e poi l'uomo ha detto per prima cosa: signore e signori, lady and gentlemen, non siete in Italia, siete nello Stato del Vaticano. Abbiamo la nostra bandiera, abbiamo, e ha proseguito dicendo: siamo uno Stato nello Stato. Ora non siamo in Italia, non siamo in Italia, siamo in un altro paese, siamo nello Stato del Vaticano, allora mi caddero le squame dagli occhi. Apocalisse 17, lui è l'ottavo, ma appartiene ai sette, e in mezzo a loro si erge come un corno. Anche questo lo descriveremo più avanti. Ma Dio può dare una rivelazione anche in Vaticano, basta solo essere aperti a riceverla. No, oggi le cose sono così chiare, così evidenti davanti ai nostri occhi. E Dio ha voluto che fosse così, ha fatto in modo che potessimo capire le cose. Un'altra cosa, quando si leggono i commentari protestanti, anche se possono essere i migliori che ci sono, e si accorge che non si sono liberati completamente dallo spirito cattolico, dalla mentalità e dalla tradizione. Questo quando scrivono di Pietro non scrivono in modo corretto. Partono innanzitutto dal presupposto che Cristo abbia fatto di lui, Pietro, la pietra angolare e la roccia, ma non è affatto così. E poi i loro ragionamenti finiscono nel vuoto e diventano prigionieri dei propri intrecci. Bisogna partire dal punto di partenza giusto. Solo così l'orientamento e il risultato possono essere corretti, altrimenti no. Non Pietro era il fondamento, non Pietro era la pietra angolare. Gesù Cristo è la pietra angolare, è la pietra finale, il fondamento è tutto in tutti. Pietro era una pietra. E anche noi tutti siamo mattoni viventi che vengono edificati per diventare una dimora santa di Dio nello Spirito, ma la Chiesa non è forse fondata su Pietro. Eppure alcuni illustri teologi protestanti scrivono che il Signore abbia edificato la Chiesa su Pietro. Io rinuncio a una Chiesa del genere. Egli ha fondato la Chiesa su se stesso, la roccia della salvezza. Pietro era solo un uomo della prima ora, ma di cui Dio ha potuto avvalersi. Ma come già detto, se questi teologi hanno assimilato così tanta tradizione, non se ne sono liberati e questa è rimasta nel loro pensiero, come può allora la loro esposizione essere anche solo minimamente utile all'uomo o fornirgli chiaramente? Non si riesce a leggere a lungo, né si vorrebbe farlo. Bisogna mettere da parte il libro, perché dentro di sé si trova rabbia e ci si chiede: ma perché hanno scritto in fin dei conti? Ma come ho detto, non era ancora giunto il momento, ma ora le cose ci appaiono in tutta la loro chiarezza e verità. Nessuno ha più bisogno di interpretare nulla, basta solo aprire gli occhi, allora vedremo. Scusatemi per essermi lasciato trasportare in questo argomento. Torniamo ora a Atti 4. Qui al versetto 28 è scritto: per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Si tratta quindi di dare attuazione al disegno divino. Versetto 29. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Questa è una preghiera della prima ora, una preghiera originale cristiana, e così anche noi in questi giorni in cui tutte le cose giungono al termine possiamo pregare come pregavano allora, stendendo la tua mano per guarire. Anche oggi, in questo momento, possiamo pregare insieme così come allora la Chiesa pregava Dio, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. E chissà perché qui si usa la parola servo e non figlio, un altro termine, perché qui è scritto perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Basta leggere Isaia 42, il mio servo in cui ho posto il mio compiacimento, che compirà tutta la mia volontà. Egli non si stancherà né si affaticherà. Potete leggerlo in Isaia 42 del versetto 11. E poi qui è scritto subito dopo, o leggiamo tranquillamente il versetto 1, Isaia 42, 1. Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto in cui mi compiaccio. Oggi abbiamo citato i due passaggi, Matteo 3 e Matteo 17. Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Qui ci viene detto, colui nel quale mi sono compiaciuto. Io ho messo il mio spirito su di lui. Egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non farà udire per le strade la sua voce, non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, ma manifesterà la giustizia secondo verità. Egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra e le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. Si potrebbe continuare a leggere qui. Vediamo quindi che gli uomini del Nuovo Testamento hanno integrato l'intero Antico Testamento nella loro descrizione. Gli uomini del Nuovo Testamento, ogni aspetto presente nell'Antico Testamento che riguardava il nostro Signore è stato poi ripreso nel Nuovo. Potete leggere la seconda parte a partire dal versetto 6. Io, il Signore, qui compare la parola Yahweh, ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano, ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri e dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre. Io sono Yahweh, questo è il mio nome. Io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi spetta agli idoli. Ecco, le cose di prima sono avvenute. Io ve ne annuncio delle nuove. Prima che germoglino, ve le rendo note. Qui questi passaggi si possono rileggere più e più volte nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Signore, stendi la tua mano e fa che avvengano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Il Signore ha dovuto diventare servo, come ha spiegato Paolo, ha assunto la forma di servo, ha rinunciato alla sua divinità, si è fatto simile a noi e ha detto: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Qui poi nel versetto 31 è scritto: dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò, e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza. Possa ciò avvenire anche oggi. Abbiamo cantato in quel canto: si addensano nuvole cupe, e non vogliamo spaventare nessuno, ma il tempo sta volgendo al termine per quanto riguarda la Chiesa delle Nazioni, ed è necessario, chi vuole consacrare la propria vita a Dio deve farlo oggi. Domani potrebbe già essere troppo tardi. Chi vuole vivere con Dio, che inizi oggi. Tutto è un oggi. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Il nemico dirà sempre domani. Hai ancora tempo, non c'è ancora tanta fretta, e così via. Non date ascolto a quella voce che cerca di dissuadervi con i più svariati argomenti. Ma ascoltate la voce del Signore, e su questo è scritto: oggi, non domani, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Una parola a coloro che soffrono, a coloro che sono malati. Non è solo speranza, ma fiducia, e la guarigione è già pronta. Egli è stato ferito per i nostri peccati, schiacciato per le nostre trasgressioni, il castigo colpito per noi, il castigo che ci dà la pace è ricaduto su di Lui e per le sue ferite noi siamo stati guariti. Noi crediamo in questo modo perché così è scritto. E chiunque oggi senza alcun sforzo attraverso la predica abbia ricevuto personalmente dal Signore questa fede vivente come una rivelazione può venire e noi pregheremo con Lui e noi potremo garantirgli il miracolo della guarigione attraverso la parola di Dio. Qui non c'è un uomo che prepara un unguento, compie qualche gesto e promette una guarigione. Qui non viene promessa alcuna guarigione, qui si sperimenta una guarigione e la si porta con sé. Già nell'Antico Testamento era stato detto e precisamente al passato. Egli è stato colpito per le nostre trasgressioni. Egli ha preso su di sé le nostre malattie, i nostri dolori e così via. E oggi guardando indietro al Golgota possiamo dire in tutta sincerità, Lui è stato ferito, era stato percorso, le nostre infermità gli erano state poste addosso, le ha sopportate come l'uomo dei dolori. Così è scritto e così noi crediamo. E poiché ha portato le nostre infermità sul suo corpo, proprio sul suo corpo fino alla croce, ci è stata concessa la guarigione per grazia. Chi oggi riceve questo dono per rivelazione non si aspetti una promessa vuota da portare con sé lungo il cammino, ma si aspetti dal Signore la conferma della sua santa parola e la guarigione del corpo, dell'anima e dello spirito, qualunque cosa sia. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Possiamo dire amen a questo. Amen, amen. Lui è risorto, è vivo. Tutto cambia, ma Gesù no. Gloria all'agnello. Possa la parola aver suscitato in noi una fede vivente. Qui non c'è bisogno che si presentino delle persone strane. Qui basta che vengano persone animate da questa fede viva, scaturita dalla parola, dalla predicazione, che portino con sé il miracolo della guarigione. Credo fosse la sorella Natalie a dirci ieri sera che una sorella che aveva una vista così scarsa, e sapete, alcune persone hanno una vista davvero pessima, è stata guarita da Dio all'istante. Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Basta solo credere come dice la scrittura, e non dubitare, ma credere, non aspettarsi altro che la guarigione, e allora essa ci sarà concessa. Sia lodato e glorificato il nome del Signore. Amen. Alziamoci e cantiamo insieme, così come sono, così deve essere. Chi si sente guidato dal Signore può venire qui davanti affinché possiamo pregare insieme qui. Così come sono, così deve essere. Non la mia forza, solo Tu. Il Tuo sangue mi purifica dai peccati. O Agnello di Dio, io vengo. Alleluia, sia lodato il Signore. Sono venuti alcuni. Questa è davvero la sacra parola di Dio. Non l'ha detto un uomo, l'ha detto il Signore. E noi siamo esseri umani o come servitori della parola. Abbiamo ricevuto dal Signore stesso il mandato di andare in tutto il mondo, predicare il Vangelo e pregare per i malati. Questa è stata l'ultima domanda che ho posto al fratello Branham quando ero con lui, se anch'io avessi il diritto di pregare per i malati. E lui disse testualmente, fratello Frank, Chiunque sia stato chiamato ad annunciare il Vangelo è chiamato a pregare per i malati. Questo mandato missionario non può essere separato. Ve lo leggo da Marco 16, qui a partire dal versetto 14 è scritto: «Poi apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore». Ve ne rendete conto? Sono l'incredulità e la durezza di cuore. Li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto quelli che l'avevano visto risuscitato. E disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno, non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Così è scritto qui, questo è ciò che ha detto il Signore e noi ci crediamo. Il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio, e quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Possa il Signore operare anche oggi e far avvenire segni e miracoli. Ed ora, a edificazione e rafforzamento della fede di tutti voi, venne un tale dal fratello Branham e gli disse: il passo a cui ti sei riferito in Marco 16 in realtà non è affatto ispirato. E il fratello Branham, grazie alla prontezza di spirito ricevuta dal Signore, rispose: se Dio ha potuto compiere miracoli e segni così grandi attraverso un testo non ispirato, cosa potrà mai fare attraverso il testo ispirato? Vedete, però noi crediamo che tutta la parola di Dio sia ispirata, soffiata e ispirata dallo Spirito Santo, e la accogliamo con tutto il cuore e ci crediamo. Cari, voi tutti avete sofferenze fisiche. Non so proprio se riusciremo a imporre le mani a tutti voi, ma voi credete con tutto il cuore, voi credete con tutto il cuore. Sì, allora deve accadere, allora deve succedere. Perché non vi prendete per mano proprio adesso? Siete lì proprio così. E rivolgeremo una preghiera comune al trono della grazia del nostro Dio. Cantiamo insieme solo abbi fede, con tutto il cuore, tutta la Chiesa canti con noi. Solo abbi fede, tutto è possibile, o solo abbi fede. Solo abbi fede, tutto è possibile, o solo abbi fede. Gesù è qui, tutto è possibile, perché Gesù è qui. Gesù è qui, tutto è possibile perché Gesù è qui. Gesù è qui, Gesù è qui, tutto è possibile perché Gesù è qui. Signore Dio Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, qui non abbiamo a che fare con uomini o con parole umane, ma con te, l'unico vero Dio, e con la tua parola, con la salvezza che è avvenuta per mezzo di Gesù Cristo. Signore, veniamo ora a te, crediamo che in questi istanti tu confermi la verità della tua parola, che tu stendi il tuo braccio, che tu compia miracoli e segni attraverso la potenza di Dio nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Tutti i demoni devono allontanarsi. Tutti i demoni devono allontanarsi. Tutte le malattie sono guarite per la potenza di Dio nel nome di Gesù Cristo nostro Signore. È già avvenuto. Alleluia, alleluia. Rendete grazie al Signore, lodate il suo nome. Alleluia, alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio. Alleluia, alleluia. Sia lodato Dio, sia lodato Dio. Alleluia, alleluia. Oh, alleluia, è compiuto. Gesù mi ha liberato. Che sia terra o mare, gioia o dolore, dove c'è Gesù c'è gloria. Oh, alleluia, è compiuto. Gesù mi ha liberato, che sia terra o mare, gioia o dolore, dove c'è Gesù, c'è gloria. Padre Celeste, Dio di ogni grazia e di ogni consolazione, tu ci vedi qui riuniti al tuo cospetto. Ti rendiamo grazie per questo fine settimana. Ti rendiamo grazie per la tua parola, per il tuo sangue, per il tuo spirito che opera in mezzo a noi e nei nostri cuori. Insieme ti rendiamo grazie per averci scelti, per averci accolti e per averci ci hai messo da parte e ci ha avvicinato a te, e ti ringraziamo per averci rivelato i misteri del tuo piano. Ti rendiamo grazie per questo. Ci hai dato orecchie per ascoltare, occhi per vedere, cuori per credere. Amato Signore, volgi il tuo volto verso di noi e donaci la tua benedizione e la tua pace. Guidaci sulla retta via per amore del tuo nome. Sia fatta la tua volontà nella nostra vita. A te, Dio onnipotente, siano lode e onore, gloria e adorazione, ora e in eterno. Alleluia. Amen.